Amici ascoltatori della Radio Vaticana, ben trovati in collegamento con la Fiera di Rimini, con lo stand della Radio Vaticana al C3, questo anche per le persone che ci ascoltano da fuori Roma e che volessero farci visita. Abbiamo infatti anche una mostra sulla storia dei microfoni della Radio Vaticana e, amici ascoltatori, vi devo dire che al momento la mia voce vi sta arrivando con un microfono del 1938. È un microfono usato dalla Radio Vaticana nel 1938 sotto il pontificato di Pio XI, poi avremo modo anche di parlarne con chi ha rimesso in funzione questi microfoni, che fa parte del Museo Storico della Radio Vaticana. Naturalmente grazie a Massimiliano D'Angelo, grazie anche agli ospiti che sono qua in studio a Rimini. Si tratta del professor Dall'Occhio, che ringraziamo, e anche del dottor Costalli del Movimento Cristiano Lavoratori. Avremo modo poi di entrare meglio nel tema. Perché abbiamo presentato il professor Dall'Occhio? Perché qui al meeting di Rimini è stata proposta proprio una mostra multimediale promossa dalla Fondazione per la Sussidiarietà, guidata dal professor Vittadini, grazie anche a un gruppo di studenti della Cattolica e della Bocconi, sul problema mai risolto della crisi economica italiana, che richiama in qualche modo anche la crisi economica più generale in altri paesi. E allora, professor Dall'Occhio, perché lei ha voluto porre l'accento sulla crisi economica che stiamo attraversando? La vediamo tutti i giorni, se ne parla tutti i giorni. Qual è il senso di questa mostra?
Ma io ho raccolto uno spunto che alcuni studenti dell'Università Bocconi e dell'Università Cattolica mi hanno sottoposto oramai più di un anno e mezzo fa. Perché è nata la crisi? Quali possono essere le conseguenze, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo sociale, sotto il profilo del comportamento degli individui? Abbiamo cominciato a ragionarci insieme con gli studenti, mi hanno presentato loro stessi un documento nel gennaio del 2009, io su questo documento ho provato ad elaborare, con l'aiuto anche di alcuni colleghi universitari, qualche riflessione di carattere tecnico che non voglio condividere in questo momento perché sarebbe del tutto inopportuno, ma dalle considerazioni di carattere tecnico sono emerse tre conclusioni di carattere sì economico ma a valenza sociale. La prima: la crisi ha origine nella non lungimiranza, ha origine nell'ingordigia, ha origine alla volontà del consumo immediato senza pensare a quali possono essere le conseguenze, quali possono essere gli impatti che nel futuro si possono manifestare a fronte di questa ingordigia. La seconda considerazione è che per uscire dalla crisi è necessario un ripensamento molto profondo del comportamento, un'analisi profonda, un ripensamento del comportamento, si dice delle banche, si dice degli organismi di controllo, si dice dei governi, in realtà di tutti gli attori importanti del sistema sociale, e non dico volutamente, non economico, ma del sistema sociale. La terza considerazione che è emersa è che i ragazzi che in università bussavano alla mia porta e che mi sollecitavano a riflettere su questi argomenti possono essere probabilmente il motore più importante, perché questa consapevolezza che nei primi due punti che ho appena elencato si è manifestata si trasforma in un comportamento. C'è necessità di un comportamento profondamente diverso. Si sente dire è necessario riformare il credito, è necessario riformare i mercati azionari, ma no, è necessario riformare e ripensare profondamente il comportamento delle persone. Questo è il vero punto fondante.
Professor Maurizio Dall'Occhio, lei ci dice che tutto quello che è stato fatto per contenere questa crisi economica rischia di non valere niente?
Direi che è stato fortunatamente messo in campo. Sono sforzi quelli che hanno fatto i singoli governi, quelli che hanno fatto le unità sopranazionali. È stato tutto molto importante. Salvare grandi istituzioni era indispensabile, perché non dimentichiamoci che l'economia si nutre moltissimo di percezioni, di sensazioni, di stimoli e anche di razionalità, ma moltissimo di percezioni e di stimoli. Ora, se la percezione è profondamente negativa, se ci lasciamo spaventare perché c'è un grande crollo, tutti abbiamo assistito a Lehman Brothers, però alla fine era una piccola banca nel contesto del sistema finanziario globale, famosa ma piccola. Pensi se fosse fallita la più grande compagnia di assicurazione del mondo, AIG. Se non fosse stata salvata, il mondo implodeva davvero. Quello era necessario fare. I governi, i sistemi economici si sono ben difesi, hanno cercato di evitare il crollo della fiducia completa. Però tutto sommato, una volta che si è tamponato il sistema, è necessario che il sistema venga rilanciato, o venga lanciato, se vogliamo. E questo è tutt'altro tema.
Professor Dall'Occhio, mi perdoni, una contraddizione secondo una mia visione. Da una parte si chiamano i governi a salvare situazioni come quelle che lei ora ha ricordato, a salvare un'assicurazione che avrebbe comportato sul piano sociale una serie di difficoltà enormi. Da quell'altra si richiamano i governi a non intervenire nel sociale, si richiamano i governi a non interferire in quello che è il mercato, l'evoluzione naturale del mercato. Non è una confusione in
termini? È una confusione grave. Il governo, senza ritornare, come amiamo dire noi che studiamo economia, senza ritornare keynesiani, ma il governo in questo momento ha il dovere sociale di intervenire nelle banche, nelle assicurazioni, ma nelle imprese, ma nelle famiglie.
Questo però non piace a una parte dell'economia.
È vero, storicamente non piace perché si dice si nega il liberismo.
Anzi, l'Unione Europea combatte questo interventismo dei governi.
È assolutamente vero. E quello che i governi devono fare coscientemente è intervenire con le risorse, possibilmente intermediando, mi spiego, non facendo in modo che il tale ministro o il tale ministero siano direttamente responsabili dell'intervento nella banca, magari nominando all'interno di un gruppo molto qualificato, supponiamo, di imprenditori, di uomini importanti rappresentanti della società, di uomini della scienza e dell'accademia, un gruppo di persone che è delegato a gestire queste risorse che sono destinate al salvataggio delle banche, al salvataggio delle grandi imprese, al salvataggio dei posti di lavoro. Non appena la situazione è rientrata nella normalità, guardi, ci sono bellissimi esempi in Svezia, in Israele, anche negli Stati Uniti negli anni Ottanta, non appena la situazione è ritornata nella normalità, lo Stato deve vendere quello che ha comperato, portare a casa i proventi e o ridurre il proprio debito o eventualmente mettere a disposizione quelle risorse per nuovi investimenti importanti in infrastrutture, in ricerca, ma in cose diverse. Lo Stato non può diventare un azionista permanente, perché altrimenti c'è qualche cosa che non funziona.
Professor Dall'Occhio, chi ha responsabilità politiche è consapevole del quadro che lei ci sta delineando?
È consapevole sicuramente, almeno ai livelli più elevati. E livelli più elevati non soltanto di natura politica, ma mi viene da dire forse ancora di più, di natura strutturale, di natura burocratica, dove c'è una competenza forte e significativa. Il fatto è che il fascino della gestione è tale per cui è difficile che il governante o anche il burocrate di altissimo livello che ha fatto un lavoro magari anche importante, anche bello, poi sia disponibile a ricedere la fiche, a ricedere al mercato quello che fino ad allora ha avuto nelle sue mani. È brutto dire ho fatto bene e adesso me ne vado. Brutto, è bellissimo, in realtà non viene da dirlo, questo è il vero problema.
Professor Dall'Occhio, un'ultima domanda, poi chiamiamo in causa il dottor Costalli per vedere le ripercussioni che il quadro che lei ha delineato può avere sul mondo del lavoro, più concretamente sui lavoratori, sul cuore delle persone, per usare un termine qui in voga al meeting di Rimini. E volevamo dire, qualcuno già scrive sui giornali che ci dobbiamo in autunno aspettare una nuova crisi economica. Lei è d'accordo su questo?
No, non succederà. Non succederà perché in realtà la crisi economica la stiamo vivendo in modo latente da, direi, dal 2007, dal giugno-luglio 2007. Stiamo incominciando ad abituarci a vivere la crisi e non credo che ci sarà un picco verso il basso ulteriore. Gli economisti studiano le crisi dicendo sono fatte a V, nel senso che c'è un crollo e poi una ripresa immediata, sono fatte a U, crollo, stabilizzazione e poi ripresa, sono fatte a W. Io credo che la nostra sia una crisi veramente a U, con una U molto larga. Noi siamo arrivati in una fase di stallo, non c'è una ripresa forte, però c'è un adeguamento del sistema. Stiamo tutti abituandoci a reagire a percezioni negative. Io non credo che ci siano ulteriori crolli che ci stanno aspettando. Una cosa sicuramente non ci sarà, una ripresa importante dell'occupazione, che in realtà è il vero momento di uscita dalla crisi. Non ci sarà semplicemente perché siamo ancora nella fase in cui le imprese si stanno leccando le ferite e forse talora, mi viene anche da dire, qualcuno se ne è approfittato non leccandosi le ferite, ma creandosi delle ferite finte che si è dipinto, per cercare in qualche modo comunque di trarre vantaggio, riorganizzandosi, usiamo una parola benevola, ristrutturandosi e in qualche modo cercando di risparmiare sui costi, magari non per ridurre le perdite, ma per incrementare i profitti. Intendiamoci, non ho nessuna critica contro il profitto, che ritengo un obiettivo assolutamente lecito per qualsiasi realtà funzionante che a questo sia mirante, che a questo miri. Tuttavia c'è da dire che un minimo di senso di responsabilità in questo momento, pensando anche alle famiglie, all'occupazione, oltre che all'importante profitto, beh, è qualcosa che forse farebbero bene i nostri imprenditori a fare.
Professor Maurizio Dall'Occhio, brevemente, poi diamo la parola a Costalli, lei lo ha introdotto praticamente, la mostra al meeting dove si trova e quando è possibile visitarla? Diamo qualche istruzione per
allora, l'uso. Il padiglione è il B5, è possibile visitarla tutto il giorno, però dalle 11 alle 4 c'è un momento importante perché c'è una guida da parte proprio degli oramai ex studenti che hanno messo in piedi e con tantissimo entusiasmo hanno giocato con un argomento così delicato e importante.
E allora io ringrazio il professor Maurizio Dall'Occhio della Bocconi, resti con noi. Diamo la parola a Costalli, che lei stesso ha introdotto. Costalli, il tema, lei è il responsabile nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, cioè il tema dell'occupazione, che è strettamente legato al quadro della crisi che abbiamo appena ascoltato.
Beh, non c'è dubbio che anche dall'analisi del professore emerge, credo ormai, la certezza che la crisi ha toccato un livello oltre il quale non dovrebbe andare, anzi forse almeno in alcuni settori ci sono alcuni segni di ripresa. Il tema è quello, come il professore ha sottolineato, se questa ripresa breve, ancora molto debole, speriamo in prospettiva più visibile, comporta anche una piccola ripresa sui temi dell'occupazione, e i segnali non sono sicuramente positivi, perché dietro a quella che il professore ha detto, questi progetti di riorganizzazione, oggi è di moda parlare di ristrutturazione, veri, presunti, con qualche furbizia anche sicuramente, c'è sicuramente il tema di una, alla fine, difficoltà a mantenere, soprattutto in alcune grandi aziende, dei livelli di occupazione ante crisi. E questo credo che sia il grande tema che almeno l'organizzazione dei lavoratori hanno di fronte nei prossimi mesi.
Costalli, per venire alla cronaca di questi giorni, per rimanere nel tema del lavoro, c'è l'atteggiamento della Fiat che sta impedendo, non sappiamo quello che sta succedendo in queste ultime ore, l'accesso in fabbrica, così come predisposto dal Tribunale, di tre lavoratori che erano stati licenziati dalla Fiat ma reintegrati dalla giustizia italiana. Lei che riflessione fa come responsabile cristiano dei lavoratori?
Beh, su questo tema specifico, su questo fatto specifico, io non ho dubbi, la Fiat commette un errore, al di là del fatto giuridico, un errore di arroganza a non permettere il rientro. E lo dico con forza, essendo stato anche una delle organizzazioni che senza alcuna difficoltà si è schierata a favore dell'accordo su Pomigliano, proprio in virtù di essersi schierati vicino alla CISL sull'accordo di Pomigliano, dico che è un errore, ma è un errore anche per un'altra ragione, perché questo fa passare in un secondo piano un grande dibattito che si stava aprendo, dal mio punto di vista positivamente, su un nuovo modo di intendere in Italia le relazioni industriali, che credo sia uno dei temi per il futuro. Su questo tema dobbiamo dare atto alla CISL di Raffaele Bonanni di aver fatto dei grandissimi passi avanti, non solo la CISL ma la CISL in particolare in questi anni. Devo dire che al di là di alcune delusioni di alcuni ministri, devo dire invece che il ministro Sacconi su questo tema si dichiara sensibile, meno sensibile si dichiarano dal mio punto di vista i vertici confindustriali, ma credo che questo sia il tema del futuro, perché non si può nascondere che il tema della concorrenza portata alla globalizzazione esiste, c'è il tema la voglia di delocalizzare per trovare lidi migliori, e quindi solo attraverso una forte ripresa di partecipazione, solo una forte ripresa di relazioni industriali moderne, non conflittuali, si possono creare argini e trovare accordi anche innovativi, qualche volta anche un po' penalizzanti, ma sicuramente che possono mantenere un livello di occupazione ancora buono in alcune grandi aziende.
Costalli, la crisi economica che il professor Dall'Occhio ci ha delineato ci porta a una contrapposizione dura tra imprese e lavoratori. Questo è un altro rischio da disinnescare, da evitare. Ecco, voi come parti sociali, come vi potete inserire per mediare su questo fronte?
Beh, guardi, credo che non si possa, partendo dalla vicenda Fiat, vietare a chi investe di pretendere non solo dei profitti. Il problema è decidere quanti sono i profitti più o meno che si possono ritenere giusti, bravo, grazie professore, ma anche una gestione moderna dell'azienda. Però questo non vuol dire che debba andare a scapito del mondo del lavoro, anche a scapito di contratti già firmati. Credo però che non sia neanche giusta una controparte ideologica, conflittuale, spesso strumentale, minoritaria ma spesso strumentale. Credo solo attraverso una contrattazione forte, costante, continua, costringente a stare intorno al tavolo si possono trovare dei momenti di accordo, e la CISL lo ha dimostrato. Il tema vero credo che sia quello della partecipazione, che si intende sicuramente nei termini più classici, la conoscenza, l'informazione eccetera, ma anche, io credo, sono vicini i tempi in cui si debba parlare anche di partecipazione dei lavoratori agli utili. Mi sembra che anche in questi giorni il tema sia tornato di attualità.
Costalli, di tutto questo però i lavoratori cosa pensano? Perché questo è l'altro punto dolente, perché ognuno poi ha una sua teoria, una sua ricetta, però spesso i lavoratori non sono d'accordo nemmeno con i sindacati oltre che con le aziende.
Sì, io credo che i lavoratori, almeno la gran parte dei lavoratori, siano consapevoli del momento difficile che stiamo attraversando, e questo è importante. Noi almeno in Italia abbiamo attraversato un periodo di almeno 2 anni di crisi senza grandi dimostrazioni di piazza, senza grandi isterismi, senza grandi conflittualità. È vero che questo è dovuto alla tenuta delle grandi organizzazioni, ma la tenuta delle grandi organizzazioni sono state possibili anche perché i lavoratori sono consapevoli del momento. Certo, quando si va a ledere i diritti, quando si rischia il posto di lavoro, allora è giusto che i lavoratori tirano anche i pugni sul tavolo, ma credo che ci sia una forte consapevolezza del momento che stiamo attraversando.
Costalli, un'ultima battuta, una conclusione: riusciremo a avere un equilibrio in questa realtà lavorativa che presenta anche alla ripresa autunnale delle grosse problematiche e che tutto sommato rischiano, ammesso e non concesso che si vada davanti a una crisi politica, a nuove elezioni, a nuovi governi, quello poi vedremo cosa vorrà fare il Capo dello Stato, lei pensa che il mondo del lavoro italiano alla ripresa autunnale abbia ancora i soliti problemi di sempre?
Io sono tendenzialmente ottimista, vedo, come ho detto prima, una forte consapevolezza delle difficoltà che abbiamo superato e di quelle che abbiamo ancora davanti, però lei ha centrato, ci sarebbe necessità di una iniziativa politica forte che favorisca, che aiuti, che sostenga la ripresa. E le polemiche di questi giorni, le crisi, le conflittualità, fine a se stessa, i personalismi sicuramente non aiutano questo processo che invece andrebbe sostenuto e pongono sicuramente dei punti interrogativi non facili sul futuro, ma questo è un altro tema.
Grazie a Carlo Costalli, responsabile del Movimento Cristiano Lavoratori. Un'ultima battuta al professore della Bocconi, Maurizio Dall'Occhio. Un flash, un consiglio per un risparmiatore che ha dei soldi da investire, che cosa dovrebbe fare?
In questo momento scegliere la liquidità. Liquidità vuole dire depositi, tendenzialmente non di lungo periodo, con vincoli 3, 6, massimo 12 mesi, titoli di Stato, qualsiasi titolo il più liquido, solido e breve possibile.
Anche titoli di Stato italiani?
Senz'altro, sì.
Grazie al professor Dall'Occhio della Bocconi, grazie a Carlo Costalli del Movimento Cristiano Lavoratori. Vi ricordo che siamo al meeting di Rimini in diretta, ma la linea va a Roma per i titoli del TG1. Prego, dalla regia di Roma. Grazie.
Vertice sul Lago Maggiore fra Berlusconi e Bossi, sul tavolo i rapporti con l'UDC, Maroni in atto operazione per far fuori il Premier. Fiat, Melfi, gli operai, grazie a Napolitano speriamo in uno sblocco, Tirrenia, per ora sciopero confermato il 30 e 31 agosto. Droga, 50 kg di cocaina sequestrati dalla finanza Fiumicino provenienti dal Brasile, arrestate 3 donne. La febbre del Nilo minaccia Grecia e Russia, centinaia di casi e 14 morti, la trasmette la zanzara, colpisce il sistema nervoso. McPudus contro McDonald's, un piccolo imprenditore sardo diffidato dal colosso americano per un'insegna troppo simile. Calcio, la Sampdoria sfiora l'impresa ma viene eliminata dalla Champions League, ancora polemiche tra Inter e Juventus dopo l'intervista a Moratti e da oggi al TG1 le più belle immagini delle Olimpiadi di Roma del 60. Buongiorno dal TG1. Sul Lago Maggiore l'atteso vertice fra il Premier Berlusconi e il leader della Lega Bossi. Al centro del colloquio i rapporti con l'UDC e la prospettiva di elezioni anticipate. Da Rimini intanto il ministro dell'Interno Maroni dice in atto un'operazione per far fuori Berlusconi. Siamo in diretta da Lesa con il nostro inviato Marco Frittella. Marco.
Sì, è il colloquio qui a Villa Correnti di Lesa.
Mi vuoi lasciare? E tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, 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 ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. E sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non puoi. E accanto a me tu resterai. Tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Coscienza imprenditoriale. Giornale online dell'UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, al meeting di Rimini con la Radio Vaticana.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi in diretta dal padiglione C3 della Fiera di Rimini. Saluto accanto a me Pierluigi Sassi, che è il direttore di Coscienza Imprenditoriale, che è il giornale online dell'UCID. Dal lunedì a venerdì noi a quest'ora mandiamo proprio una striscia quotidiana per approfondire con l'UCID e vari ospiti i temi della dottrina sociale cattolica che guardano alla produzione della ricchezza, al mondo del lavoro, al sociale. E cedo subito la parola a Pierluigi Sassi.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi ad ascoltarci su questi temi che sono al centro dell'attenzione del meeting. E Coscienza Imprenditoriale segue questa grande kermesse del meeting del mondo produttivo con grandissimo interesse al fianco di Radio Vaticana, e quest'anno quest'oggi mette al centro dell'attenzione un tema che ieri stesso si è dibattuto in maniera centrale, cioè quello dell'energia. In particolare sono stati messi a fuoco in un dibattito molto interessante delle sfide interessantissime del settore, che sono quelle delle energie rinnovabili, ma soprattutto anche quella dell'energia nucleare. In esclusiva per noi oggi abbiamo Giancarlo Cremonesi, presidente del gruppo ACEA, che salutiamo e che invitiamo a rispondere alle nostre poche ma significative, speriamo, domande.
Buongiorno. Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie. Presidente, ieri al meeting ci sono stati dei protagonisti importanti del mondo dell'energia, suoi colleghi, l'amministratore dell'Enel Fulvio Conti, l'amministratore della Siemens Golla, il presidente Zuccoli di A2A e il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia. Hanno affrontato i temi caldi dell'energia rinnovabile e soprattutto dell'energia nucleare, e quindi noi, avendo questo privilegio di averla in esclusiva con noi, vorremmo capire qual è la visione di ACEA rispetto all'energia del futuro.
Ma guardi, l'energia del futuro non può che essere un mix di varie componenti. Il bisogno energetico del nostro mondo cosiddetto moderno, cosiddetto civilizzato, fa sì che non può essere risolto il problema energetico solo con una fonte energetica. Per cui credo che il mix tra un 25% di energie rinnovabili, un 25% di energie cosiddette tradizionali da prodotti fossili e una parte di energie che vengono dal nucleare sia dal punto di vista dei numeri e quindi del costo dell'energia e anche del rispetto dell'ambiente, il sistema migliore per approvvigionare noi, le nostre fabbriche, la nostra civiltà, ma anche e soprattutto avere riguardo a chi verrà dopo di noi.
Grazie. Lei è il presidente di un gruppo che è molto vicino alla città di Roma, nasce nella città di Roma. Il sindaco Alemanno è impegnato affinché per il 20 settembre, in occasione dei 140 anni di Roma Capitale, il Parlamento possa finalmente conferire alla città i poteri speciali di cui ha bisogno per svolgere appieno il suo ruolo di capitale. ACEA è la principale azienda municipalizzata del comune e da sempre il suo sviluppo è indissolubilmente legato a quello della città eterna. Quali sono le prospettive che apre questa legge nella vostra visione?
Ma guardi, indubbiamente la legge per Roma Capitale, una volta che sarà definitivamente operativa, darà delle grandi chance alla città di Roma e all'area vasta della città di Roma, perché non dimentichiamo che Roma Capitale non riguarderà solo e esclusivamente l'attuale comune di Roma, ma alcuni comuni anche contigui, per fare un'area vasta e far sì che una parte così importante del nostro paese, non a caso c'è la capitale, ma ci sono anche industrie, ma ci sono anche turismo molto importante, per non voler sottolineare quanto è importante la presenza in quella stessa area della città del Vaticano. Quindi è veramente un punto nevralgico e strategico del nostro paese. Svolge una funzione di capitale e quindi ha degli oneri superiori a altre città, ha necessità assolutamente di una legge speciale che gli permetta di avere delle procedure più snelle e delle decisioni prese nell'immediatezza delle necessità con dei poteri straordinari. Mi sembra che il testo della legge va in quella direzione. Adesso ACEA che prospettive vede in questa legge? Ma sicuramente poter dare corpo a quella strategia, a quel grande progetto che da tempo insieme all'amministrazione comunale, al sindaco Alemanno, ACEA sta mettendo a punto per riuscire a trasformare la nostra città in una cosiddetta città solare, cioè una città dove l'energia consumata, perlomeno l'energia che serve per l'illuminazione pubblica, per le ricariche delle auto elettriche, per una serie di questioni strategiche, possa essere prodotta da energie rinnovabili. Questo credo che è la grande sfida che fa sì che Roma possa, attraverso la legge Roma Capitale, rapidamente approcciare a questo straordinario progetto che renderà la città di Roma unica in Europa e forse nel mondo, e sia dal punto di vista del risparmio energetico, sia dal punto di vista delle energie rinnovabili, sia dal punto di vista di salvaguardia e di tutela dell'ambiente, che ritengo darà la grande chance a Roma anche di aggiudicarsi le Olimpiadi a cui stiamo partecipando come città, perché sarà veramente la carta vincente che non potrà non convincere i paesi di tutto il mondo a affidarci i Giochi Olimpici, apprezzando e sottolineando lo sforzo anche dal punto di vista del risparmio energetico e di tutela dell'ambiente. Quindi questa è la grande sfida che ACEA sta affrontando. Ritengo che l'approvazione della legge per Roma Capitale darà quella svolta a questo progetto e a questa iniziativa così forte che ACEA vuole fare insieme all'amministrazione comunale, che farà sì che effettivamente saranno colti i risultati immediati, che è quella dell'aggiudicazione, certo, dei giochi, ma e soprattutto la trasformazione di questa città per sempre in una città all'avanguardia dal punto di vista ambientale, dal punto di vista ecologico, dal punto di vista della sostenibilità energetica.
Beh, devo dire che anche dal nostro punto di osservazione, da semplici cittadini, da osservatori delle dinamiche istituzionali, amministrative ed economiche, questo connubio straordinario fra una città capitale con questo valore storico e con questo potenziale nella partnership connaturata con ACEA, sicuramente è un potenziale che vediamo e che riusciamo a immaginare nella sua realizzazione. È veramente una prospettiva di grande interesse. Proprio in questo senso noi abbiamo una domanda un po' particolare. Il ministro, sì, Sacconi è venuto qui al meeting e ha raccontato di un nuovo welfare, ha detto che bisogna cambiare la formula e che bisogna dare più spazio alla società e meno allo Stato. Ora tutti noi ci interroghiamo su che cosa significhi, perché le formule sono infinite per dare interpretazione a questa lettura, diciamo. Ora ACEA è da 100 anni un'azienda di proprietà pubblica, ma da oltre 10 anni è un'azienda quotata in borsa e da sempre è un'azienda che vive un legame strettissimo con il proprio territorio e con il proprio tessuto sociale. Questa esperienza, questi 100 anni di storia aziendale, di azienda sì pubblica ma anche vicina al cittadino, come legge questo nuovo cambio, questo nuovo cambiamento di rotta, più società, meno Stato?
Ma vede, lei ricordava una cosa molto importante e molto giusta, cioè il fatto che ACEA è strettamente collegata con il territorio romano, col territorio laziale, perché effettivamente è la società con la S maiuscola di questo territorio. È la società che ha avuto tanto da questo territorio e tanto deve e ha a cuore soprattutto il servizio per i propri cittadini, che i cittadini che abbiano questo territorio. È chiaro che Acea poi nei suoi piani di sviluppo si è ingrandita, è andata anche a occuparsi di territori lontani e riesce a competere a tutto campo, però non perde questa sua dote, questa sua strategia iniziale di essere la società della città di Roma, e quindi questo legame forte con il territorio, con i cittadini, con i clienti utenti, ma che sono il grande patrimonio della società, perché la fidelizzazione dei nostri clienti utenti e il fatto che continuano a apprezzare il servizio che gli forniamo è veramente il grande patrimonio di Acea. Quindi noi abbiamo riguardo a tutto questo, sentiamo anche la necessità sociale, che non è semplicemente quella di fare un servizio fino a se stesso, ma anche quello di essere presenti nei grandi momenti sia culturali che civili che sociali del territorio da cui queste energie provengono.
Certo.
Sul discorso di Sacconi, io purtroppo non l'ho letto a fondo tutta la dichiarazione e cosa intendesse.
Ma non è chiaro, non è chiaro.
Società, no. Francamente, al mio modestissimo modo di vedere le cose, non cambia molto l'attenzione dell'attuale sistema capitalistico. Io credo che invece ci vorrebbe un discorso più vicino alle indicazioni che anche il Santo Padre ha dato con la sua enciclica, cioè quello di vedere anche nelle attività economiche una forte presenza dell'individuo, e quindi che al centro dell'attività economica, sia nel momento della produzione oltre che a quello del consumo, ci sia sempre l'uomo con i suoi diritti, con la sua spiritualità, col suo modo di affrontare la realtà, che non può essere quello del semplice solo massimo utile, ma coniugare il massimo utile possibile con l'azione più adeguata a una spiritualità, a un'umanità che non dobbiamo mai dimenticare, perché è l'unica cosa che poi ci può fare un salto di qualità da un materialismo fino a se stesso a un modo di intendere la vita e i rapporti anche sociali
che
con tutt'altro respiro.
Certo. Proprio lei ha toccato il tema del pontefice, della sua enciclica. Acea ha concluso i festeggiamenti per il suo centenario proprio con un'udienza privata dal pontefice, avvenuta insieme agli imprenditori cristiani, nel quale Acea ha voluto finanziare un volume proprio sull'applicazione dell'enciclica alla cultura d'impresa. I festeggiamenti conclusi con il Santo Padre, un momento che resta, penso, nel cuore, no?
Sicuramente sì, è stato un momento di grande emozione, di grande commozione, non solo nostra, ma ho visto di tutte le maestranze, anche di chi non è potuto stare con noi all'udienza, per ragioni di spazio ovviamente, e ha risentito in modo molto sentito e molto commosso del fatto che ci avesse ritenuto giusto e doveroso concludere i festeggiamenti dei suoi 100 anni con questa visita al Santo Padre e con sottolineare e sottoscrivere al 100% l'enciclica su come bisogna intendere l'imprenditorialità e l'eticità coniugata con il benessere anche materiale, sociale e spirituale.
Presidente, che dire, lei è stato un vero esempio in questa intervista, noi la ringraziamo perché il nostro è un percorso, quello di coscienza imprenditoriale, tutto teso ad esplorare, a scoprire, a divulgare, a dibattere come gli imprenditori cristiani devono giocare il proprio ruolo nell'economia con uno sguardo di fede, ma anche con poi delle strategie, delle visioni molto chiare, molto nette, lei ce le ha declamate molto bene.
Vi ringrazio, io sono convinto se vogliamo fare una società giusta, e per giusta intendiamo una società equilibrata dove ognuno abbia possibilità di emergere, di guadagnare, di avere anche soddisfazioni materiali, ma anche di avere un'evoluzione spirituale, dobbiamo far sì che la legge economica non si fondi solo esclusivamente sul massimo utile e sul massimo profitto. Bisogna che la legge economica del materialismo sia in qualche modo coniugata con la legge, vorrei dire, superiore, vorrei dire cristiana, lasciatemi i termini, sono sempre molto difficili da dare, comunque con chi ritiene che l'uomo non è fatto solamente di materia, ma anche di una parte spirituale, e che quindi la crescita non può che essere contemporaneamente sia economica che spirituale, altrimenti nell'altro caso si ha una situazione di squilibrio e non certo di vera crescita.
Grazie mille Presidente, noi la salutiamo. Prego. Dal meeting di Rimini. Luca.
Sì, grazie anche da parte nostra al Presidente di Acea, grazie anche a Pierluigi Sassi che è il direttore di Coscienza Imprenditoriale che ha condotto questa striscia che tornerà domani alle 13.35. Pierluigi, ancora due cose, vogliamo ricordare l'indirizzo internet del giornale online del Lucid, Coscienza Imprenditoriale.
www.coscienzaimprenditoriale.it, venite e partecipate.
Dal pomeriggio sarà possibile anche riascoltare questo programma, questa intervista, così come tutte quelle che da lunedì, e lo faremo fino a venerdì, stiamo trasmettendo qui sulla Radio Vaticana dal meeting di Rimini. Io ricordo agli amici anche che ci stanno ascoltando, ma anche a quelli che prima erano qua in zona del padiglione C3, che noi stiamo trasmettendo, la mia voce vi sta arrivando attraverso un microfono, pensate, del 1938. È un microfono che la Radio Vaticana usava durante il pontificato di Papa Pio XI. Questo microfono del 1938 è perfettamente compatibile con le apparecchiature digitali di oggi della Radio Vaticana, e dobbiamo questo al lavoro del Museo Tecnico Storico della Radio Vaticana, che è guidato da Alido Brinzaglia, che è qua presente anche nello studio C3 della Radio Vaticana. Alido Brinzaglia è responsabile del Museo Tecnico Storico e permette la possibilità di trasmettere oggi nell'era digitale della radio e della televisione con un microfono, pensate, del 1938. La mia voce vi arriva proprio con questo apparecchio usato durante il pontificato di Papa Pio XI. È tutto da Rimini, grazie a Massimiliano D'Angelo, la linea torna a Roma.